ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti cari ascoltatori, ben ritrovati. Nuova puntata di Fuori dalla scatola. Oggi bella tosta come bella al solito tosta. Con il solito nostro grande ospite Michele, il giurista.
Il nostro grande ospite, il compagno musicista Enrico, che oggi è vestito di viola, quindi non
attenzione,
di nero.
Attenzione, attenzione, sì sì, giornata particolare. C'è un po' caldino, quindi se sentite un po' di rumore di pale che girano è perché ci stiamo
sono
ventilando.
Le pale,
sono le pale, esatto. Allora, puntata di oggi che vogliamo, insomma, intitolarla Arcore o Arcore, non si comanda.
Bellissima.
E avete già capito che, insomma, parleremo...
Parte della puntata,
sì,
sarà.
Sì, di un personaggio... Dai, partiamo subito col botto, Michele. È morto Silvio.
È morto Silvio Berlusconi. Era sicuramente un uomo che ha... se vogliamo, insomma, influenzato la storia italiana per buoni 20 anni, anzi più di 20 anni in realtà. E che dire, tanto si è detto, tante parole sono state scritte, tante parole sono state dette. Io posso dirti questo, posso dirti che rispetto a una delle polemiche che è sorta, che è nata, quella relativa al lutto nazionale, beh, mi trovo d'accordo con quelli che hanno sostenuto che se da un lato il funerale di Stato...
Io ho polemizzato.
Tu hai polemizzato, io no, perché non ho i social network, come sai, però devo dirti che appunto ero d'accordo, comunque sono d'accordo col funerale di Stato nella misura in cui un soggetto è stato o ha ricoperto una funzione pubblica rilevante, come essere stato il Presidente del Consiglio o essere stato un Presidente della Repubblica.
E penso non... sia per legge, no?
Che e sì, è previsto. I familiari possono rinunciare, per cui è prevista la possibilità. Dall'altro lato però non sono convinto, diciamo che ero e sono assolutamente contrario alla questione del lutto nazionale. Perché? Perché il lutto nazionale non fu dichiarato nemmeno nel caso di Aldo Moro e quindi nemmeno nel caso di qualcuno che insomma era morto per ben altre ragioni, non perché la biologia avesse fatto il suo corso, e un servitore dello Stato con uno spessore politico e morale francamente maggiore rispetto a quello di Silvio Berlusconi. Quello che mi ha
diciamo
colpito,
diverso, dai.
Diverso, ma sì. Anche con uno spessore maggiore sì. E più profondo, sì. Mi dispiace, su questo non riesco a essere fair o equidistante. Devo dire però che quello che mi ha stupito di più è, ma questo secondo me è quel tipico fenomeno che appunto è connaturato, associato ai social network, questa grande empatia popolare, no, nei confronti di quest'uomo, dimenticandosi in qualche modo chi era. Cioè Silvio Berlusconi era un personaggio politico sicuramente capace dal punto di vista comunicativo, un imprenditore sicuramente con molta inventiva, molto capace, non economicamente così capace nella misura in cui molti diciamo dei suoi affari sono dipesi anche dalle amicizie politiche. Non dimentichiamoci che Silvio Berlusconi, nell'epoca in cui diciamo c'è la grande crescita delle sue televisioni, è molto amico di un personaggio che ha finito i suoi giorni ad Amamet, ok? Quindi insomma La commistione affari politica l'ha conosciuta molto bene, sì. Sin da quando era un imprenditore e basta, e poi diventa un politico. E poi c'è da dire questa grande empatia, per cui questo è stato inquadrato come un padre della patria, un padre diciamo nobile. Beh, insomma, un padre della patria con una serie di processi a suo carico infinita. E su questo ho sentito molti dire la magistratura si è accanita nei suoi confronti, alla fine non è stato condannato se non in percentuale minima. Allora, queste sono cose che hanno, diciamo, sono visioni molto partigiane della realtà. Berlusconi è stato condannato in numerose occasioni, spesso però le condanne sono arrivate quando i reati erano prescritti. Partiamo da un caso, per esempio, secondo me abbastanza emblematico, quando lui dichiarò in un processo di non essere parte della loggia P2 e fu condannato per aver testimoniato il falso, cioè per falsa testimonianza, perché era uno dei componenti, certo, della loggia P2, poi disse: ma io non sapevo di cosa si trattava. Ma francamente pare strano che un uomo così intelligente, così arcuto, non sapesse che cosa fosse la loggia P2. Ma fu condannato anche per appunto aver corrotto dei giudici su casi che riguardavano il riciclo di denaro appunto eluso al fisco italiano. Insomma, è stato condannato diverse volte, sì, tra cui una delle ultime volte gli è costato anche il seggio perché fu applicata la legge Severino e quindi decadde da senatore. Insomma, non era uno stinco di santo e non era un uomo abituato a rispettare le regole. Anzi, e non era nemmeno un uomo abituato a usare le istituzioni in modo, se vuoi, onorevole, perché ha usato le istituzioni, io me lo ricordo, io andai a votare per il referendum che dovevano abrogare, ad esempio, il lodo Alfano, quello che gli permetteva di sfuggire ai processi. Ok, quindi questo era Silvio Berlusconi. Poi che fosse un grande comunicatore, un grande paraculo, che facesse ridere anche, e facesse ridere anche me, certo che sì. Anch'io quando lo osservavo.
Io scommetto però che ti faceva ridere per il trash delle,
mi faceva ridere, ma
a volte, per il cringe, allora, delle sue, sì, uscite.
Devo, sì, dirti che però delle volte era, e guarda, io lo ammiravo dal punto di vista comunicativo per questo, perché delle volte era francamente troppo avanti. Ti faccio un esempio: una delle sue ultime trovate in campagna elettorale fece questo spot elettorale in cui fece tutto un discorso e poi disse: se volete questo, votate comunista. Ho sbagliato, Forza Italia, e si mise a ridere. Quella battuta lì, che ha fatto ridere anche me, devo dire la verità, gli ha fatto in modo che venisse guardato milioni di volte. Cioè lui dal punto di vista comunicativo era un fenomeno, ma sì, le istituzioni non le ha servite, le ha usate. O potremmo dire, per usare lo stesso verbo, le ha asservite a se stesso e ai suoi amici. Ciao. Quindi ricordarlo come un padre nobile, no. È stato sicuramente un soggetto molto votato. Io penso che sia stato votato per un motivo molto semplice, che ha rappresentato i peggiori vizi degli italiani ed è stato uno di quei politici che ha detto agli italiani: non vi preoccupate se siete furbi, se vi piace evadere, insomma se siete...
Se vi piace la gnagna.
Se vi piace la gnagna, se vi piace andare con le ragazzine, non vi preoccupate, lo faccio io perché non lo potete fare voi. Quindi ha puntato proprio su quella parte e questo dovrebbe un po' farci riflettere su che tipo di paese siamo e quanti sono quelli che si sono sentiti rappresentati da questo modo di essere. Poi, ripeto, dal punto di vista comunicativo, delle idee...
Il problema è proprio quello che secondo me proprio ha rappresentato gli italiani,
una parte di loro, e quello che francamente non riesco a capire quando viene obiettato questo, cioè quando si cerca di spiegare questo, c'è indignazione, no? dalla parte di chi l'ha votato, c'è ma come si fa di una cosa del genere? Ma lui rappresentava questo, cioè lui rappresentava un uomo che ad esempio era allo stesso tempo presidente del Consiglio e faceva dei festini con delle appena maggiorenni nella sua casa, faceva il famoso bunga bunga. Ora, dire questa cosa è dire la realtà. Poi, se a chi lo votava questa realtà non piaceva, a me spiace, ma questa era la realtà di Silvio Berlusconi. E chi lo votava consapevole di quello che faceva, vuol dire che in qualche modo condivideva quel tipo di modalità, certo, d'essere, quello spirito, quella, diciamo, modalità di impiegare il tempo libero.
E la sinistra, secondo me, ha fatto il grande sbaglio di puntare su queste cose come,
sì,
opposizione.
Sì, certo, perché gli italiani non la vogliono sentire la morale. Guarda, ha fatto, non mi ricordo chi, mi penso Gramellini, ha detto una cosa secondo me illuminante, ha detto: Berlusconi ha rappresentato i peggiori vizi degli italiani. La sinistra invece in tutti quegli anni ha sempre detto: io ho la morale in tasca e voi non siete moralmente, diciamo, dovete essere moralmente guidati perché non avete la moralità che io posso infondervi. Diventando antipatica. Cioè la sinistra è diventata antipatica nella misura in cui ti diceva che fare il bunga bunga era sbagliato. E a chi piace il bunga bunga, insomma, neanche gli puoi dire che è sbagliato, che è amorale, che andare con appunto appena maggiorenni, o appunto se ti piace la gnagna, o dire ai tuoi giocatori di calcio: se vincete vi porto un autobus di troie. No, perché questo ha detto, questo era il presidente del Consiglio a cui abbiamo fatto il funerale di Stato e,
sì, sì, sì,
chiaro, questo era. Quindi ti dirò anche di più, e qui apro, se vuoi, uno spaccato su un altro filone. A me, francamente, riempie di tristezza, ma lo dico con molta onestà, che si pensi a fare il lutto nazionale per una persona, ripeto, di questo tipo, che ha fatto ciò che ha fatto nella sua vita, poi chi lo amava lo amerà comunque, e non si spenda un minuto, due minuti, dieci minuti, un giorno, per capire, comprendere quello che sta accadendo oggi nel nostro mare. Cioè abbiamo morti ogni giorno, ma con numeri elevatissimi. L'ultima strage vicino alle coste greche poteva essere però una strage evitabile se fossero intervenute anche le autorità italiane. Per esempio si parla di più di 400 morti in una stiva, tra cui donne e bambini. La strage di Cutro, molto nota a tutti, ma le altre stragi che stanno continuando ad arrivare e che stanno continuando succedere nel Mediterraneo, e noi ce ne freghiamo perché di quei morti non ci interessa niente.
Sì, il problema è che poi sono quelli che esultano per queste, spesso, io perché io li seguo insomma sui social, sui giornali, poi sono anche cose un po' goliardiche, me ne rendo conto, però insomma
cioè io mi domando,
identificano una persona anche, anche queste
non
cose.
Solo, ma non solo, ma esatto, poi
sono quelle che esultano, scusami, finisco il ragionamento e poi vanno in TV durante i giorni del funerale a piangere a dirotto, sì, perché è morto
qualcuno che la biologia a un certo punto ha deciso che doveva terminare i suoi giorni, non qualcuno che a 20 anni muore su una barca perché
ma non
viene.
Perché avessero capito la grandezza di alcune cose o la pochezza di altre,
certo,
ma perché incarnava, come dicevi tu, il loro essere maschio medio, perché parliamo sempre di una persona che era,
certo,
altamente maschilista e,
certo,
che trattava le donne come,
beh,
come
Rosy
oggetti.
Bindi ce la ricordiamo quando disse sei più carina che intelligente, o quando disse ad Angela Merkel quella culona,
sì,
cui...
il fatto che molte persone passino sopra questa cosa la considerano mera goliardia
o normale, perché
o
per
normale,
loro è normale.
Questa è una cosa molto inquietante. Voglio dire un'altra cosa. Io sono stufo di sentire persone che dicono che bisogna portare rispetto per i morti, perché questa è una probabilmente...
No, ma scusa, poi sono le stesse persone che se muore qualcuno nel Mediterraneo non gliene frega assolutamente
esattamente
niente. Quindi...
se uno è stronzo in vita è stronzo anche quando muore, quindi cioè, rispetto lo posso portare per i cari e i familiari che soffrono,
certo,
quello certo, però se uno si prende il diritto di dire a me di questa persona che sia morta non me ne frega niente, o sono anzi contento perché abbiamo una persona, non sto parlando di Berlusconi,
certo,
sto,
certo,
parlando in,
certo,
generale, cioè io rivendico questo diritto, o rivendico
sono
il diritto
d'accordo
di tutti di farlo, insomma, perché è una morale molto forse cristiana quella di dire in punto di morte tutti siamo redenti. Io non penso che sia così, ma...
No, io non penso che sia così, ma soprattutto sono di questa idea. Io penso che il rispetto della vita umana si debba sempre e comunque, quindi io mai avrei tolto la vita a Silvio Berlusconi,
certo,
per l'amor,
certo,
di Dio,
partendo da questo punto di vista.
Però
nessuno merita la morte,
esattamente, però io provo compassione per qualsiasi essere umano la cui vita viene meno. E devo dire la verità, ne provo però di più quando parliamo di esseri umani di l'età di 6 anni, 2 anni, 4 anni, 20 anni. Ecco, però
compassione
di...
sì, però il diritto, come dicevo prima, di criticare la,
certo,
sua vita,
sì,
e di,
certo,
dire
che
era uno stronzo, un criminale.
Beh, insomma, ricordiamoci una cosa, e qui la dico pesantemente, ricordiamoci che il signor Piantedosi, l'attuale ministro degli interni, definito dalla Donatella di Cesare un questurino, e io sottolineo, concordo, ha detto che quei migranti che sono morti a Cutro, beh, se la sono cercata. Quindi ha criticato come persone,
esatto,
morte, dicendo che se avessero avuto un po' di più sale in zucca non si sarebbero messi su una barca. Ecco, quindi se si può dire questa stronzata, si potrà benché criticare Silvio Berlusconi, anche se ormai è passato oltre.
Esatto. Allora, abbiamo sforato di un paio di minuti, ma niente paura. Adesso
la polemica.
Ci piace. Allora, diteci cosa pensate, insomma, di questi argomenti. 3757949770, un messaggino su WhatsApp.
Qualche renziano che voglia difendere Berlusconi.
E siamo tutti più contenti. Vi mando un pezzo del mitico maestro Domenico Bini. Probabilmente molti di voi lo conoscono, insomma, dai social, un personaggio, insomma, che alla notizia, insomma, della morte di Berlusconi ha scritto questo inno di 2 minuti e mezzo, addio a Silvio Berlusconi, e vi lascio la canzone.
Grazie Enrico. Thank you.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E eccoci ritrovati qua alla seconda tranche di questa puntatona, ragazzi.
Tanta carne al fuoco.
Quello che avete appena sentito è il mitico maestro Domenico Bini con addio a Silvio Berlusconi. Cambiamo totalmente argomento. È successa una cosa gravissima per me. Mi sono veramente incazzato quando l'ho sentita, Michele. A Padova alcuni giudici...
In realtà sta succedendo un po' dappertutto, è notizia di oggi anche a Milano, per cui sta succedendo.
Ci vuoi spiegare cosa è successo?
Quello che sta succedendo è questo, sostanzialmente poche settimane fa, qualche mese fa, insomma, è giunta a tutti i prefetti una circolare del Ministero degli Interni in cui si invitava di fatto i prefetti ad invitare i sindaci a non procedere più alla trascrizione degli atti di nascita di quei bambini nati attraverso pratiche, diciamo, di fecondazione medicalmente assistita, in particolare con riferimento alle coppie LGBT. Vi dirò, la cosa che stupisce di più è che forse chi ha emanato questa ordinanza non sa che la maggior parte dei soggetti che ricorrono alla fecondazione per altri, per esempio,
sono LGBT.
No, sono eterosessuali nell'80% dei casi, quindi parliamo di una minoranza nella minoranza. Sì. Ma quello che è accaduto sostanzialmente è questo, ed è questo il passo della novità. Se da un lato i prefetti hanno intimato ai sindaci di smetterla con le trascrizioni automatiche, la spiego in modo molto semplice, quello che accadeva fino a poco tempo fa, cioè fino alla emanazione di questa ordinanza, era questo. I due genitori, quello biologico e quello intenzionale per quanto riguarda le due donne, e invece quello biologico perché ha, diciamo, messo il seme, quello intenzionale però utilizzando la GPA, cioè la gestazione per altri, quindi con un'altra donna coinvolta nel caso di due uomini, ma in ogni caso questo procedimento avveniva all'estero quell'atto veniva riconosciuto, cioè quella nascita veniva riconosciuta come con due genitori, si tornava in Italia e si chiedeva la trascrizione dell'atto di nascita apponendo sull'atto tutti e due i genitori. I comuni fino a qualche settimana fa agivano in questo modo. Nella quasi totalità dei casi trascrivevano sempre la doppia maternità, perché c'era un legame diretto almeno con una delle due madri, sia quella, diciamo, biologica che aveva partorito il bambino, sia quella intenzionale, cioè la compagna. Mentre nel caso degli uomini, spesso comunque i comuni frapponevano comunque alcune perplessità, proprio perché utilizzavano non appunto la fecondazione, ma la gestazione per altri, cioè il coinvolgimento di un'altra donna, e questa pratica è vietata nel nostro paese, quindi c'erano un po' più di problemi, anche se comunque molti comuni trascrivevano. Quello che è accaduto adesso è questo: i comuni hanno, diciamo, in modo un po' più timido continuato però le trascrizioni, anche se molti si sono un po' fermati, penso al comune di Bologna per esempio, ma quello che è accaduto ed è una novità assoluta è che adesso le procure della Repubblica, la procura di Padova per esempio, ha chiesto che sia cancellato dall'atto di nascita uno dei due genitori, cioè il cosiddetto genitore intenzionale, quello con cui non c'è il legame genetico biologico, quindi determinando con appunto un colpo di cancellino, un colpo di gomma, mettiamola così, il venir meno di uno dei due genitori. Ora, questo che cosa comporta? Ha una serie di conseguenze, però facciamo un passo indietro perché sennò rischiamo di confonderci. La procura che cosa dice? La procura dice: guardate che nel nostro paese c'è un'opportunità per il cosiddetto genitore intenzionale, cioè può adottare il bambino attraverso, diciamo, un procedimento che è più lungo però, che è quello già previsto oggi dalla legge sulle adozioni, che è la cosiddetta adozione in casi particolari. Le norme oggi sull'adozione che non prevedono l'adozione o l'adottabilità di un minore da parte di una persona LGBT, non lo prevedono, prevedono però che in casi particolari, ma il giudice stabilisce di volta in volta se il caso è o non è particolare, può adottare il figlio del partner. Quindi a quel punto tu, ottenendo l'adozione in casi particolari, hai anche tu un legame con il minore. Quali sono però i problemi che si pongono con l'adozione in casi particolari? Che è un procedimento lungo. Ora, se io sono già stato dichiarato, diciamo, genitore del minore, per cui nel caso delle coppie padovane, per cui erano già anni, qualche anno che erano riconosciute, quello che accade è che il minore si trova d'amblè, di punto in bianco, senza un genitore, il quale dovrà, se vuole ritornare ad avere quello status, procedere con l'adozione in casi particolari. Ma qual è il problema? Se il genitore biologico muore nel frattempo, il minore non ha genitori, è considerato dalla legge orfano, anche se il genitore, l'altro genitore c'è già, l'ha sempre visto, l'ha sempre vissuto. Se i due genitori divorziano, o comunque si separano, perché magari non sono uniti civilmente, ma si separano e non convivono più, l'altro, quello biologico, può impedire al genitore intenzionale di avere qualsiasi tipo di rapporto con il minore, il quale magari ha già creato dei legami affettivi, certo, e quindi riconosce l'altro o l'altra come proprio genitore. Te lo dico perché questo è un caso realmente accaduto, portato di fronte alla Corte Costituzionale addirittura, nel quale due madri, una delle due, cioè queste due madri si separano a un certo punto, l'altra non aveva completato il processo di adozione in casi particolari e la madre biologica ha negato questa possibilità, perché è chiaro che per ottenere l'adozione in casi particolari il partner deve essere d'accordo, il genitore biologico. Sì. Quindi c'è una serie di problemi enormi. Ora, qual è il punto? Noi possiamo anche essere d'accordo, e io su questo non ho un'opinione definita, lo dico con molta onestà, nel senso che sono molto combattuto rispetto a alcune pratiche di procreazione medicalmente assistita, in particolare alla gestazione per altri, che, per chi non lo sapesse, prevede questo, prevede che venga diciamo utilizzato il seme di uno dei due partner, l'ovulo di una donna e l'utero di una terza donna. Quindi è una
questo
terza...
in caso di due maschi?
Questo in caso di due maschi, sì.
Ok.
Questo è il caso dei due maschi, per cui seme di uno dei due, ovulo di una donna, utero di una terza donna che porterà a compimento la gravidanza. Ora, per me è una pratica, ripeto, che a me lascia alcune perplessità, ma non ho abbastanza cognizione per poter esprimere un parere, se volete, scientifico o comunque fondato, quindi mi astengo. Detto ciò, nel nostro paese quella pratica è vietata dalla legge. Oggi è stata proposta addirittura una norma che vorrebbe rendere quella pratica reato universale, cioè che tu lo faccia all'estero non diventa più rilevante, quando torni in Italia vieni punito comunque. Oggi non è così. Oggi tu in Italia non lo puoi fare, è vietato dalla legge, è anche un reato se tu provi a farlo in Italia, ma se lo fai all'estero no. Tu torni, chiedi la trascrizione dovrebbe essere fatta o veniva fatta fino a poco tempo fa.
Non so se vi ricordate Friends, quando c'era Phoebe.
Esattamente. Esattamente. Ora, per esempio, negli Stati Uniti, alcuni stati degli Stati Uniti prevedono la GPA. Quello che mi fa un po' arrabbiare, però, quando si parla di gestazione per altri, è che la chiamano utero in affitto. Ora, non è un utero in affitto, perché nella stragrande maggioranza dei paesi dove questo è possibile, tu non puoi mercificare il corpo della donna. Cioè la donna non può ricevere un compenso, ok? Tu non paghi la donna per farti il bambino, perché questo è vietato dalla legge, cioè esiste soltanto la cosiddetta surrogacy, cioè maternità surrogata solidale, cioè tu lo fai perché vuoi dare a questa coppia la possibilità di avere un figlio, punto, non puoi essere, quindi non è un utero in affitto, parliamoci molto chiaro, chi lo chiama così è perché vuole dare una connotazione negativa. Poi ripeto, possiamo essere d'accordo, io per primo avere delle perplessità su questo giro tra seme, ovulo e utero, quello che volete. Detto questo, però, qual è il problema? Io sono dell'idea, e qui diciamo parlo da giurista, che tu possa anche come legislatore decidere di vietare una pratica, sanzionarla addirittura e quindi combatterla dal punto di vista proprio dell'azione penale, ma devi però a un certo punto anche renderti conto di che cosa, di qual è la situazione che tu hai davanti. Quindi pro futuro tu puoi combattere tutti gli atteggiamenti che vuoi, ma questi minori sono già nati. Ora, noi abbiamo ratificato nel lontano 88, e ormai è diciamo legge dello Stato perché l'abbiamo ratificata, quindi quel trattato è parte del nostro ordinamento, la Convenzione sui diritti del minore, che impone al legislatore in qualsiasi occasione, civile, penale, quello che volete, di considerare sempre il miglior interesse del minore, the best interest of the minor, in ogni occasione. Quindi se io mi trovo di fronte a un minore che è già nato e che due genitori ce li ha e li riconosce come tali, nel momento in cui io agisco per togliere la paternità o la maternità a uno dei due, io sto violando i diritti del minore.
Non agisco nell'interesse.
Assolutamente, anche perché nessuno sostiene che esista un diritto alla genitorialità. O meglio, chi lo sostiene suo conto, ma non è previsto neanche costituzionalmente un diritto alla genitorialità. Ma esiste però un fondamentale diritto del minore a vedersi riconosciuti i rapporti familiari, perché questo attiene al suo equilibrio psicofisico, cioè tu non sviluppi, diciamo, una psiche normale se non hai dei legami familiari che sono normali, o quantomeno hai più problemi rispetto a chi ha, diciamo, legami familiari non certi. Ma soprattutto il minore è un soggetto non solo in divenire a cui va assicurata stabilità emotiva ed affettiva, ma è anche un soggetto debole a cui l'ordinamento deve riservare particolare protezione. Come lo proteggi? In primis assicurandogli la certezza dei legami familiari. Se tu gli neghi questo, che è un fondamentale diritto, quello che fai è ledere il diritto del minore. Chi se ne frega degli adulti? Parliamo dei minori, e di questo probabilmente non si parla più, cioè la procura non ne ha preso in considerazione l'interesse.
Allora, velocissima domanda, anche se sforiamo anche questo secondo blocco, ma oggi temi troppo importanti.
Oggi va così.
Secondo te perché lo stanno facendo? Allora, per un'ideologia che c'è dietro?
Sì, sono assolutamente convinto di questo, anche perché chi ha, diciamo, chiesto la cancellazione di quegli atti di trascrizione ha detto: noi lo facciamo perché esiste una sentenza, e c'è, perché è del 2022, della Cassazione, la quale dice che la gestazione per altri offende la dignità della donna. E io sono, su questo, non ho obiezioni da porre, nel senso che si può essere convinti di questo, si può dire che la gestazione per altri, quello che chiamano utero in affitto, possa offendere il corpo e la dignità della donna, quello che volete, ma il problema è posto nei termini sbagliati, perché nel momento in cui tu chiedi la cancellazione dall'atto di nascita del legame familiare non stai colpendo il genitore, o quantomeno non colpisci solo il genitore, ma colpisci il minore, il quale subirà le conseguenze. Quindi dico io, trova un altro modo per agire. Se tu vuoi sanzionare quella condotta, sanzionala, ma trova un altro modo. E il modo non può essere far venir meno il rapporto di parentela tra il minore e il genitore cosiddetto intenzionale, perché questa è una follia. Cioè tu colpisci il soggetto più vulnerabile per qualcosa che si suppone abbia fatto l'adulto in questo caso. Ma ormai è già successo. A me hanno insegnato, guarda, ti dico questa e così la chiudiamo in bellezza. Quando ero ragazzetto, facevo ancora il dottorato, mi ricordo andai dal mio allora professore e gli dissi: ma sa professore che in Germania pensano addirittura di normare i rapporti di successione per i poligami? Ma ti rende conto, i poligami? E lui mi guarda e mi disse: dottore, guardi, quando un fatto esiste, che l'ordinamento lo ignori non lo fa scomparire. E neanche quando lo vieta lo fa scomparire. Quindi la scelta migliore è normarlo, cioè mettersi a confronto con il fenomeno e cercare di provare a creare delle regole. Ora, in questo caso, cancellare il legame parentale non fa venir meno la condizione che si è creata, no, la esaspera. E siamo in Italia.
E siamo, viva siamo l'Italia. Là,
esatto. Open to meraviglia.
E allora, per stare in tema, vi mando una canzone di due artiste che io amo particolarmente, una coppia di sorelle, Tegan e Sarah, tutte e due lesbiche, dichiarate, che hanno fatto molte canzoni, insomma, e agiscono molto, si battono molto per i diritti LGBT+, quindi sono, insomma, onorevoli anche nel loro incedere, certo, artistico, diciamo così, oltre che essere delle artiste fantastiche a mio parere. Vi faccio sentire una canzone che si chiama The Con e poi ci risentiamo per terzo blocco.
I'm guilty of this, you should know this. I broke down and wrote you back before you had a chance to forget, forgotten. I am moving past this, giving notice. I have to go, yes, I know the feeling. Know you're leaving.
Maybe if I cry.
E ben ritrovati, questa era The Con di Tegan and Sara.
Grazie Enrico, bellissima canzone.
Artiste canadesi, andatevele ad ascoltare perché sono meravigliose. Allora, abbiamo parlato di Italia e anche un po' di Europa e di mondo.
Insomma, adesso per... però torniamo sul locale, io
torniamo
vedo quell'espressione.
Sul locale, di un parliamo di un argomento di cui già abbiamo parlato, l'abbiamo già trattato, sono successe tante cose, sono passato del tempo, insomma... notizia di questi giorni, insomma, sono appena finite le scuole, i ragazzi che, se vi ricordate, hanno sparato con pistola a pallini,
sì, penso di sì, mi pare di sì,
alla professoressa all'ITI, sono nel comprensorio, adesso nel comprensivo, non mi ricordo quale scuola nello specifico. Sono stati tutti promossi e questo, vabbè, ci può stare, con 9 in condotta. Questo ha creato molte polemiche. Se ha creato molte polemiche a Rovigo, non si è fermata lì la cosa,
certo,
perché anche i giornali nazionali l'hanno
trattata.
Beh,
su tutti i giornali adesso, per cui sul,
sì,
Corriere, insomma, campeggia.
E oggi era anche, insomma, sui telegiornali nazionali,
certo,
insomma, quindi è una cosa che ha aperto il dibattito. Noi avevamo preso una posizione all'epoca, oggi siamo un po' più, insomma, varie cose valutare.
Io penso, ecco, in realtà di avere una posizione molto coerente con quanto dissi nel momento in cui accadde, ecco, perché nel momento in cui accadde si disse, io dissi per primo, è necessario che questi minori vengano resi in qualche modo edotti rispetto al loro comportamento, cioè che prendano consapevolezza, perché questo è il compito degli adulti, far prendere consapevolezza rispetto a dei gesti che sono terribili. Ora però cerchiamo di ragionare, perché purtroppo in questo la stampa non ci sta aiutando, anzi veicola dei messaggi che sono francamente inaccettabili e sbagliati. Oggi il titolo del Corriere era promossi gli studenti che hanno sparato alla professoressa, poi però se ti leggi l'articolo capisci che cosa è accaduto, e allora quando leggi articolo capisci che quello che è accaduto forse è il giusto e naturale risultato di un percorso, perché questi minori che appunto hanno commesso
un
errore,
percorso giusto e naturale,
esatto, sì, ma questi minori hanno commesso una cavolata, una grande cavolata, veramente una pessima, hanno attuato una pessima condotta, non si può dire diciamo nulla al contrario, però da quello che si legge almeno dal Corriere della Sera, hanno intrapreso un percorso di volontariato, hanno intrapreso un percorso psicologico, hanno dimostrato sul campo, studiando, di poter, insomma, portare a casa dei risultati. In altre parole, hanno percorso quello che potremmo chiamare un sentiero di giustizia riparativa, cioè si sono messi a disposizione della collettività per ripagare il danno sociale procurato. Ora, sono ragazzi di 14 anni. A 14 anni è normalissimo fare degli errori, anche molto gravi, ma una persona di 14 anni, un minore di 14 anni, l'interesse principale è quello del minore, ricordiamocelo, abbiamo appena detto quando abbiamo parlato delle due madri, bene, l'interesse che noi abbiamo nei confronti del minore è quello di tutelarlo. Tutelarlo in quale modo? Facendogli prendere consapevolezza rispetto all'errore, educandolo rispetto a quelli che sono i valori della cittadinanza e quindi aiutandolo a diventare un adulto migliore. Ora, quello che a me ha stupito rispetto a, diciamo, il fatto che siano stati promossi anche con i 9 in condotta, che quindi probabilmente si siano riscattati e che la scuola abbia verificato questo riscatto, perché io non immagino che la scuola non abbia verificato, non abbia controllato. Quello che però mi ha stupito molto è invece il comportamento della persona offesa, ovvero della professoressa, la quale come insegnante, e qui lo dico da insegnante, avrebbe dovuto, potuto porsi con questi ragazzi in termini di dialogo, cioè in qualità di vittima avrebbe potuto prendere questi ragazzi, accompagnarli in quel percorso di consapevolezza rispetto al disvalore dell'azione assunta, perché se è vero che hanno fatto un percorso, questo percorso non l'hanno fatto con lei, l'hanno fatto con qualcun altro,
certo,
ma se non l'hanno fatto con lei vuol dire che c'era forse anche una certa sordità. Allora io mi domando, ma che paese siamo e che insegnanti abbiamo? Cioè io mi aspetto da un insegnante che sappia dare l'esempio, e l'esempio più corretto, l'esempio più giusto è quello per cui di fronte a un comportamento che è porta con sé un disvalore, si deve dare un esempio di valore. Se poi sono di fronte a un minore, il mio obiettivo come insegnante è educare o eventualmente nel caso di specie rieducare a quelli che sono i valori della cittadinanza, anche con il mio esempio, cioè facendo comprendere a questo minore che un errore non ti qualifica come persona, che un errore non determina tutto quello che sarà il tuo futuro vissuto e anzi da un errore si può imparare. Ora mi domando, ma questa professoressa ci ha provato? O ha aspettato delle scuse e anche della vendetta? Io questo non lo so.
No, infatti però non,
se
lo
mi, non lo so. Però se io mi fermo a quello che ho letto sul giornale, cioè che c'è stato un percorso di reinserimento, rieducativo, di volontariato, un percorso psicologico, un impegno scolastico, ecco, mi domando che cosa avrebbero dovuto dimostrare di più questi ragazzi.
E qua c'è un problema, io poi conosco un po' le dinamiche dell'informazione e ci, cioè, ci sguazzo. Vengono
certo.
Di più creando un po' questi contrasti, no? Però forse non ci sono state date tutte le informazioni nella maniera... Tu le hai trovate perché sei andato veramente a cercartele all'interno di articoli nascosti,
certo.
o meno, insomma. Però anche le persone che più superficialmente, non per colpa loro, ma anche per mancanza di tempo, perché comunque la testata giornalistica o il telegiornale dava informazioni...
Certo.
Parziali, cioè hanno un quadro che non è totale.
No, posso dire,
insomma,
quello che pare, se si legge il titolo, è che vige l'impunità, anzi sono stati premiati.
E questo è il problema.
Certo,
questo è il problema.
Questo è quello che traspare dall'articolo, dal titolo dell'articolo. Poi se ti leggi l'articolo, così non è. Quello che però mi domando io, rispetto, diciamo, non al lettore che si sofferma all'articolo, nel suo titolo, ma rispetto a chi invece pensa a quella che è la situazione, mi domando, ma come avremmo dovuto risolverla? Perché io me lo ricordo molto bene quando è accaduto, io come te ero il primo a condannare l'evento, anche perché la sola idea che qualcuno possa portare una pistola a scuola a me fa venire i brividi, che poi la possa usare anche solo per gioco, per ferire qualcuno, mi fa venire ancora più brividi, mi lascia perplesso, per cui...
Sì, ripariamo che hanno fatto una cazzata.
Hanno fatto una cosa terribile, ma dirò di più. Io ero comunque, anche in quel momento, se ti ricordi, io mi focalizzai molto sugli adulti, cioè ero molto arrabbiato con gli adulti, perché è l'adulto che deve dare un esempio positivo, è l'adulto che deve proporre dei modelli di educazione. E mi arrabbiai all'epoca perché
l'adulto
dissi
che
la scuola...
L'adulto che può essere il genitore, la famiglia, l'insegnante,
esatto,
la scuola...
Esatto, tutto il contesto che circonda, diciamo,
gli
il minore.
Educatori, sì.
Io quella volta mi arrabbiai molto perché dissi, ma la scuola in tutto questo si è messa nelle condizioni di far riflettere i ragazzi? Ora, da quello che si legge sul Corriere, la scuola sembra aver attuato questo o aver comunque imposto questo tipo di percorso.
Però le informazioni, queste informazioni non sono state passate.
Non sono state esplicitate.
Esatto.
E quello che mi domando io è, ma, e di nuovo vengo alla domanda, ma che paese siamo? Ma che paese è il paese in cui non ci si ferma nemmeno un attimo per riflettere su chi sono i soggetti qui? Sono dei minori. Minori di 14 anni, quindi con una capacità di discernimento del giusto e dello sbagliato, francamente opinabile. Quindi, posto che loro andavano tutelati e vanno tutelati, perché neanche un adulto deve essere giudicato una volta per tutte se commette un errore, perché l'errore lo possiamo fare tutti noi e speriamo di non farne mai, ma quando li faremo tutti ci aspetteremo di essere perdonati, no? Comunque di avere una seconda chance, ma a maggior ragione se è un minore. Bene. Se gli adulti in questo caso hanno messo quei minori nelle condizioni di ritornare al circuito della loro normalità, della loro vita, che sicuramente è stata stravolta anche la loro vita da questo evento, ecco, mi domando che cosa ci aspettiamo di più. Cioè, cosa avremmo dovuto fare? Marchiarli a vita con una lettera scarlatta? Non lo so, questo mi domando.
Molti si aspettavano una bocciatura anche per dare un segnale, per
sono
farli crescere.
Ma posso dirti, sono d'accordo con te, se la bocciatura fosse arrivata a seguito di un mancato ravvedimento, cioè l'evento non è accaduto a maggio e a giugno ci sono gli scrutini, ok? È accaduto in un momento in cui eravamo a metà anno scolastico di fatto.
Sì.
Questi ragazzi hanno avuto il tempo di dimostrare di aver capito l'errore e di rettificare il loro comportamento. Se di fronte a questo noi avessimo agito dicendo non importa ciò che avete fatto, non importa quanto avete riparato l'errore, non importa quanto avete preso consapevolezza, siete cambiati, comunque prevale la vendetta. Ma che cavolo di insegnamento gli avremmo dato? Io voglio dare a un ragazzo l'insegnamento per cui se fai bene, questo bene ti deve essere riconosciuto, perché se tu fai bene e ti viene riconosciuto che hai fatto bene, ne farai ancora di più. Se invece di fronte a una tua condotta che è buona, al tuo impegno, la porta ti viene sbattuta in faccia, beh, la risposta che ti dai, in particolare a 14 anni, è: che bene o che male io faccia, sempre così va, e quindi faccio male, perché far bene è più impegnativo. Quindi questo è. Ripeto, mi domando.
Mi piace come hai rigirato la cosa, perché molti dicono proprio il contrario, dicono: se fai male e non te lo e non vieni punito, allora dici che
ma noi diamo per
allora faccio male, chi se ne frega, nessuno mi punisce. Invece è bello anche quello che dici tu.
Ma non solo, ma anche perché chi è che mi dice che, cioè, il punto è: cosa vuol dire punizione? Io, quando sono di fronte a un minore, la punizione non è ti boccio o ti do uno schiaffone. Per me la punizione è: ti metto nelle condizioni di capire che cosa hai combinato, cioè ti faccio fare lavori socialmente utili, cosa che pare appunto abbiano fatto, ti faccio fare un percorso psicologico per capire il disvalore delle tue azioni, insomma ti metto in un percorso che tu, minorenne, non avresti fatto altrimenti, perché nessuno a 14 anni voglia andare a fare i lavori socialmente utili, devono fare qualcos'altro, divertirsi, feste, canne, quello che vuoi, ok? Le abbiamo fatto fare altro. Perché? Perché quello era giusto fare, e certamente almeno inizialmente l'avranno anche percepita come una punizione, poi magari come un'opportunità se hanno maturato. Il punto è: cosa volevamo? Perché chi dice ma intende la punizione esattamente solo come la vendetta, hai fatto male, ti faccio male. Ma questo non lo puoi fare con un minore, cioè, ma è soprattutto un insegnante, non dovrebbe neanche immaginarla come ipotesi, no? Perché l'insegnante ti insegna.
Spezzo una lancia proprio per darti un po' di
fammi arrabbiare,
fastidirti. No, l'hai messa sotto un ottimo punto di vista. Spezzo una lancia verso molti agguerriti commentatori. Forse veniamo anche da un periodo in cui l'educazione anche nelle famiglie non è proprio sempre adeguata,
e io
ti rispondo, ci sono dei professori che non sono tutelati da questo punto di vista.
E io ti rispondo però: se una scuola è stata in grado però di mettere questi minori all'interno di un percorso che li ha fatti crescere personalmente, beh, secondo me hanno trovato una soluzione che è 100.000 volte meglio di una nota, di una sospensione, di un'espulsione, perché
di una bocciatura.
Io ho di una bocciatura, perché io quei ragazzi lì li ho recuperati per sempre così, non li ho, cioè, di fronte a un problema, no, io posso risolvere il problema o posso metterlo in una stanza e chiuderlo lì, magari con la possibilità che diventi sempre più grande fino a certo, rompere la porta e uscire. Bene, io penso che quello sia stato il metodo più corretto. Cioè, io adesso ho probabilmente non più un 14enne sbandato, ma un 15enne che ha capito il disvalore e si comporterà molto meglio, perché ha fatto un percorso che non avrebbe fatto altrimenti. Quindi, da un errore, un'opportunità. Voler punire, basta, la cosiddetta pretesa punitiva, che a mio avviso a questo punto è solo pretesa vendicativa, serve a soddisfare solo l'ego della vittima, ma non serve a risolvere il problema. Quindi io inviterei queste persone a capire qual è il nostro obiettivo. Il mio obiettivo da insegnante è creare degli adulti migliori.
Allora, cari ascoltatori, vi invito a informarvi un po' di più su questa questione e di darci, insomma, dateci il vostro parere, mandateci messaggi su questo e magari ne parleremo anche nelle puntate future, insomma, in base ai vostri feedback, al 375-7949-770. Radio Blu e Tu dell'Arci, noi siamo fuori dalla scatola,
esatto.
Saremo sempre fuori dalla scatola, out of the box, e niente, è arrivata l'ora dei saluti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Caro Michele, grazie come
grazie
al solito.
Grazie a te Enrico, buona serata a te, buona serata a tutte e tutti.
Grazie a Nicola in regia come al solito, e niente,
alla prossima.
Avete ascoltato Fuori dalla scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.